Ecco, abbiamo anche questa registrazione qui. Allora, ci siamo lasciati l'altra volta trattando del problema della stabilità e dell'instabilità, cioè come gli stati africani e gli stati medio orientali risolvono questo problema, premesso che entrambi ereditano degli stati tendenzialmente instabili, poiché le istituzioni sono poco sviluppate, per tutte le ragioni che insomma, abbiamo visto. Allora, tendenzialmente i regimi africani utilizzano la cooptazione, cioè la cooptazione attraverso dei partiti unici è lo strumento principale attraverso il quale il regime coopta i cittadini o coopta settori cruciali nella società. E la cooptazione avviene all'interno dei partiti. Avviene anche tollerando dei partiti unici, avviene anche tollerando un certo grado di pluralismo, certamente pluralismo controllato all'interno di questi partiti unici. Cioè il partito rimane unico, ma è lasciato alle unità periferiche del partito un certo grado di, diciamo, democrazia, di democrazia, di competizione per le cariche elettive all'interno del partito. La cooptazione avviene anche attraverso lo stabilimento di relazioni con organismi che potremmo chiamare organismi ancillari, come per esempio sindacati o associazioni della società civile, i quali non sono, contrariamente ai regimi totalitari, interamente controllati o dominati dal partito unico e ricompresi all'interno del partito unico. Sono spesso lasciati in una posizione di autonomia e dunque riflettono questa autonomia di potere, questa parziale naturalmente autonomia, riflette comunque un maggiore pluralismo della società che viene tollerato fin tanto che non minaccia naturalmente il regime e diventa anche la società civile così manifestando questo grado di limitata autonomia può diventare anche il luogo, può diventare frutto proprio di cooptazione, cioè la società è tutto sommato autonoma e abbastanza libera, di esprimere i propri interessi, i propri gruppi di interesse, eccetera, i quali poi vengono cooptati dal regime, poiché il regime non ha intenzione, o non ha i mezzi, più che non ha intenzione, di controllare l'insieme della società. Laddove questa regolazione è meno, diciamo, meno facile, perché la società è più polarizzata, è più polarizzata politicamente. Non dimentichiamo che al partito unico si arriva, diciamo, in Africa subsahariana per una sorta di transizione che passa attraverso il partito dominante, cioè la società tende ad esprimere un partito che cosiddetto piglia tutto, che vince le elezioni e questo partito è in una posizione comunque di dominio agli inizi degli anni 60 e questo facilita la transizione verso il regime partito unico. Laddove invece la società è più polarizzata in partiti, si innesta, si manifesta il fenomeno pretoriano, nel senso che avvengono colpi di Stato, spesso più di un colpo di Stato, fin tanto che arriva un colpo di Stato, diciamo, risolutivo, il quale stabilizza il sistema. Tuttavia i militari non rinunciano al potere e tendono a creare, di solito emerge all'interno della compagine dei militari un leader più autorevole e più forte e a questo punto sono i militari stessi a promuovere la creazione di un partito unico. E quindi in sostanza la risultanza di questi colpi di Stato a un certo punto porta a una certa stabilizzazione in molti casi, attraverso proprio la creazione di un partito unico. Quindi anche quei regimi che escono, o molti dei regimi che escono, non tutti, che escono dai colpi di Stato, poi in qualche modo si avvicinano come tipologia agli altri regimi che non sono passati, sono arrivati al partito unico senza necessariamente passare attraverso una forzatura militare. E quindi c'è un tendenziale, non ovunque naturalmente, ma anche processo di assestamento e di arresto dei colpi di Stato. Questo può uscire, questa forma di stabilizzazione assicurata anche dai colpi di Stato, di stabilità dello Stato assicurata anche dai colpi di Stato, ha dei variati esempi. Spesso è accelerata da delle dinamiche generate da guerre civili, per esempio il Congo Zaire accede all'indipendenza nel 60, scivola immediatamente in una situazione di collasso e di guerra civile diffusa, specie nelle zone più periferiche, meridionali ed orientali, e questo genera due colpi di Stato, fin tanto che nel 65 l'ultimo colpo di Stato arresta il processo di instabilità, genera una stabilità molto precaria che durerà addirittura una trentina d'anni. Altri casi che possiamo citare è quello per esempio del Benin, che sperimenta dalla sua indipendenza nel 60 molti colpi di Stato, fintanto che nel 75 questa successione di regimi militari si arresta e Mathieu Kérékou nel 75 porta con successo l'ultimo colpo di Stato registrato per questo paese. Quindi dal 75 in grosso modo fino al 90, quando si reinstaura un regime democratico, ci saranno 15 anni di regime a partito unico, ma un partito unico creato da un leader militare, da un militare. Qualcosa del genere avviene anche in Ghana fino al 1982, cioè il Ghana conosce una successione di colpi di Stato, credo 5, se non ricordo male, alternati, contrariamente al caso del Benin, a un ritorno alla vita civile, e a delle elezioni libere. Tuttavia l'ultimo colpo di Stato, quello dell'82, è grosso modo per un decennio il paese sarà governato prima da una giunta militare e poi in sostanza da un movimento politico, ma possiamo definirlo tranquillamente un partito unico fino al 1982. Fa eccezione il caso nigeriano, perché il caso nigeriano somiglia a quello del Ghana, cioè un'alternanza di regimi democratici e a regimi militari, che peraltro tendono a durare di più, senza però che i militari producano mai un partito, diciamo, di riferimento, e questa situazione durerà, si può dire, dal 60, passando anche per tre anni di guerra civile, peraltro però limitata alla Nigeria sud-orientale, e quindi dal 60 al 99, quasi 40 anni, abbiamo un'alternanza di colpi di Stato e di ritorno alla vita democratica, fin tanto che nel 98-99 un ultimo colpo di Stato reinstaura però un regime democratico che dura fino ad oggi. Perché la chiamo questa la soluzione africana? In realtà diciamo che la possiamo anche ad avvicinare a soluzioni che si riscontrano, soluzioni simili si riscontrano anche in realtà in Medio Oriente. Però questa è questa della creazione di un partito, diciamo, unico, ma con un basso controllo della società e che tollera pluralismo sociale, quantomeno, più che politico, maggiore rispetto al Medio Oriente, è una soluzione, diciamo, più tipicamente africana. E questo perché, se compariamo lo Stato africano con lo Stato arabo, naturalmente è una comparazione macro, quindi ci sono naturalmente delle eccezioni, generalmente parlando lo Stato africano è più debole, ed è più debole soprattutto nelle sue capacità coercitive. Quindi meno coercizione, meno capacità coercitive rispetto al mondo arabo. E quindi la variante militare è una variante. Stiamo parlando chiaramente dello sviluppo dello Stato africano, grosso modo, fino alla caduta del muro di Berlino. Quindi ormai la caduta del muro di Berlino si situa 30 anni fa. Negli ultimi 30 anni il percorso è stato un po' diverso e avremo in qualche modo e avremo certamente modo di affrontarlo nelle prossime lezioni. Tuttavia questa rappresenta un'importante eredità che viene anche lasciata dopo la caduta del muro di Berlino, perché crea, diciamo, queste basse capacità coercitive dello Stato. È vero che non contribuiscono creano una condizione all'inizio degli anni 90 di profonda debolezza dello Stato africano, e vedremo come si manifesta. Si può anche manifestare, come è avvenuto in alcuni casi, con eventi drammatici e tragici, cioè guerre civili particolarmente sanguinose, non ovunque però. Ma lascia proprio queste basse capacità coercitive, lascia uno spazio molto più importante a processi di rinnovamento politico, quindi alla democratizzazione. Questa è un po' la soluzione africana. Possiamo compararla con quella, diciamo, medio orientale araba. Qui abbiamo un'incidenza maggiore del fattore militare, e questo perché, sebbene anche lo Stato arabo manifesti ancora oggi delle debolezze importanti e manifesti dopo l'indipendenza, ma non dimentichiamo che i processi di indipendenza nel mondo arabo sono anticipati di un decennio, di un quindicennio rispetto agli stati africani. Manifesti dunque debolezze e instabilità. Generalmente parlando, le capacità coercitive degli stati arabi sono state più importanti. Se noi anche andassimo a misurare le dimensioni, diciamo, degli eserciti arabi allora, ma questo paragone vale ancora oggi, generalmente gli stati arabi hanno la dimensione militare, una dimensione più importante, proprio in termini di magnitudine dell'apparato militare. Questo si riflette anche nella capacità di intervento politico dei militari. Tuttavia la cooptazione non è assente tra le soluzioni sperimentate anche nel mondo arabo, ma l'elemento coercitivo è certamente più importante. La cooptazione nel mondo arabo avviene attraverso l'utilizzo di risorse economiche importanti. È vero che anche l'Africa subsahariana custodisce risorse economiche importanti, tuttavia importanti riserve di idrocarburi, soprattutto nella fase, e quindi gas e petrolio in particolar modo, immediatamente dopo il secondo conflitto mondiale si ritrovano soprattutto in Medio Oriente, nel mondo arabo. Queste risorse economiche importanti di immediata redditività hanno contribuito moltissimo alla costruzione dello Stato nel mondo arabo. Non ovunque queste risorse economiche sono importanti nel mondo arabo, lo sono di più in alcuni casi, meno in altri, per esempio nel caso sia della Giordania che nel caso della Tunisia e del Marocco sono poco importanti. Altrove sono importanti, ma relativamente, vista l'importanza demografica di alcuni stati, pensiamo al caso dell'Egitto. L'importanza comunque delle rendite, diciamo, petrolifere nelle dinamiche politiche e nella costruzione dello Stato si ritrova in abbondanza nella letteratura che riguarda il mondo arabo in genere e il Medio Oriente. In particolare segnalo un libro scritto da due autori, Beblawi e Luciani, i quali sono degli economisti, i quali hanno scritto questo libro, ancora credo fosse negli anni 80, The Rentier State. Rent per rent si intende rendita. In questo caso si fa riferimento nel libro soprattutto alla rendita petrolifera, ma poi questa teoria è stata applicata anche ad altre rendite e avremo modo magari forse di approfondirla. Tuttavia, dà luce a questo fenomeno che viene chiamato, tradotto forse in maniera non molto felice, come rentierismo, come traduzione italiana, in inglese si ritrova come rentierism, il quale contribuisce moltissimo l'enormità di queste risorse in rapporto anche alla popolazione di questi stati, contribuiscono moltissimo al sostegno del regime e sono funzionali proprio anche a processi di cooptazione, cioè non solo alla creazione e strutturazione di apparati repressivi importanti, ma anche alla capacità di cooptare settori importanti della società attraverso anche politiche redistributive, cioè l'enormità di queste risorse consentono a questi regimi di sopravvivere anche redistribuendo queste risorse. Immaginando una piramide sociale, naturalmente c'è chi si arricchisce molto, però insomma dei servizi sociali primari importanti sono distribuiti anche ai settori sociali, diciamo, alle masse, diciamo così, quindi alla base della piramide sociale, contribuendo moltissimo a limitare le capacità dell'opposizione politica contro questi regimi.